vorrei far vedere questo video che introdurrà quello di cui vorrei parlarvi. E appena siamo pronti, forse possiamo spegnere la luce e sentire le parole del video.
The gym in the pumping iron days. They said, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. The others are working out just as hard as you do, and they look sour in the face. Why is that? And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500 pound squat. I couldn't wait to do another 500 pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. So let me tell you something, visualizing your goal and going after it makes it fun. You got to have a purpose no matter what you do in life. You got to have a purpose.
Va bene così? Siete riusciti a seguire? Queste sono le parole di, penso, una persona, possiamo accendere le luci per piacere? Grazie. Una persona che conosciamo chi più chi meno, Arnold Schwarzenegger. E se avete seguito il suo discorso di grande ispirazione, parla proprio di questo fatto che per avere una vita piena soddisfacente bisogna avere un proposito, bisogna avere uno scopo, avere un obiettivo, avere uno scopo addirittura rende la vita divertente, soddisfacente, rende quello che altrimenti potrebbe sembrare una cosa noiosa. Ha parlato di tutti gli addominali che ha fatto, tutte le ripetizioni che ha fatto. Ha detto che quando hai un obiettivo davanti, rende tutto più leggero e più gioioso. Vogliamo parlare di questa mattina. Vogliamo parlare dell'importanza di avere un proposito e un'identità. Vedremo che sono collegati. E vogliamo imparare che è solo da Gesù che possiamo ricevere un vero senso di proposito, di scopo per la quale viviamo e un'identità. Se non abbiamo un proposito, gireremo per la vita come una mucca a pascolo, girovagando da un ammasso d'erba ad un'altra. Vivremo con questa domanda costante: perché esisto? Per quale motivo sono sulla terra? Per quale motivo sono nato? Questo è il senso del proposito. Perché sono qui? Per quale obiettivo sono messo su questa terra? E se non siamo chiari sull'obiettivo della nostra esistenza, anche la nostra identità soffre. Se non posso rispondere alla domanda per cosa sono su questa terra, la domanda seguente è: a cosa servo? Cosa servo? Sto semplicemente scontando i miei giorni come un conto alla rovescia, o sto avanzando verso un proposito verso il quale mi spingo avanti? Questo discorso ispira, non è un discorso cristiano, ma direi che per quanto riguarda l'importanza di avere un proposito per cui vivere, ha ragione, ha catturato una verità. Solo avendo un chiaro senso di proposito possiamo avere una risposta alla domanda: chi sono e perché sono qui? Quella è una parte del messaggio, ma la parte importante è quella che aggiungiamo con la prossima affermazione, ed è che il vero proposito che ci dà un senso di identità ce lo può solo dare Gesù. Solo Gesù ci può dare un proposito per cui esistere e di conseguenza un'identità. E voglio che guardiamo una serie di versetti che conosciamo bene, ma li guarderemo da un altro punto di vista, in Matteo 16, E voglio leggere dal versetto 13 fino al 20, è un brano molto famoso, ma che come vedremo vorrei affrontare da una direzione diversa. Perché in questi versetti, insieme a quello che Gesù dà come insegnamento sulla Chiesa, sta dando anche a un uomo un proposito e di conseguenza riceve un'identità nuova. Così leggiamo Matteo 16, dal 13 in poi. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno del cielo: tutto ciò che legherà in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Questi sono i versetti che vogliamo considerare oggi, pensando al tema che vi propongo. Gesù ci dà un proposito e un'identità. Come detto, non si possono distinguere le due cose, proposito e identità, verso cosa mi sto slanciando e chi sono, non li puoi dividere. Pensiamo a Schwarzenegger, per lui era il titolo di Mister Universo. Questo lo fece, o gli dava la risposta alla domanda: sono un sollevatore di pesi, un bodybuilder, ecco chi sono, perché aveva l'obiettivo. Per un altro Steve Jobs, il proposito era presentare un nuovo modo di usare i computer, questa era la sua identità. Mary Kay, forse avete sentito parlare di lei, forse no. Una donna che iniziò una compagnia di cosmetiche che permetterebbe alle donne di iniziare le proprie attività. E per lei il proposito che diventava la sua identità era dare a delle donne strumenti per autorealizzarsi. Diventò la donna delle cosmetiche in base a questo suo proposito. E tutti questi esempi ci aiutano a capire che il senso del proposito non può essere diviso dall'identità. E il vero proposito per cui vale la pena vivere e che ci dà l'identità ce la dà Gesù. Lo vogliamo vedere in questi versetti, come Gesù dà un proposito ad un uomo. In realtà è molto giovane questo uomo, è un pescatore, sicuramente una vocazione degna, è una vocazione legittima, ma Gesù ha un proposito molto più grande per lui. E noi vogliamo trovare anche delle applicazioni per noi, ed è che nello stesso modo in cui Gesù dà a Simone un proposito e una nuova identità, è pronto a darcelo ad ognuno di noi. Crediamo a questa verità questa mattina? Tante persone viaggiano per la vita semplicemente esistendo, ma non stanno vivendo. Semplicemente cercando di riempire le loro giornate, ma questo non è la ragione per cui Dio ci ha lasciati su questa terra. Ci vuole dare un proposito e una nuova identità. Entriamo un po' nella materia che abbiamo davanti ai nostri occhi. Gesù qui si trova nella regione di Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo al nord, quasi al confine con la Siria al nord. E abbiamo letto che Gesù suscita una domanda legata alla sua identità. Fa questa domanda molto interessante, dice: chi dice la gente che io sia, che sia il figlio dell'uomo? Chi dice la gente che io sia? È particolare questa domanda. Chi dice la gente che io sia? Sembrerebbe più il tipo di domanda che farebbe una persona insicura. Persone insicure stanno sempre cercando di ricevere dei feedback. Chi dicono che sono? Piaccio, non piaccio? Cosa pensa la gente di me? Ma questa non è la ragione per cui Gesù fa la domanda. Gesù è la persona più sicura di sé che mai è esistita. Fa questa domanda perché vuole in realtà fare la seguente domanda, la domanda che è più importante che nella prossima frase è voi chi dite che io sia. Voi chi dite che io sia. E se non lo sapevi, questa è la domanda più importante che potrebbe mai venir fatta. Chi è Gesù? È la domanda che hanno fatto a Deborah, mia moglie, quando era giovane, aveva l'età di alcuni di voi qua seduti, e sapevano che lei era una figlia di pastori, di un pastore evangelico, e una volta le hanno fatto la domanda: cosa ha fatto papà? E lei ha risposto in mezzo alla classe: è un pastore tedesco. Era svizzero, però ha detto così. Si sapeva che suo papà era evangelico. Per un giorno un'amica le ha fatto una domanda a Deborah che le ha fatto molto riflettere, è stato un momento cardine nella sua vita. Questa amica gli disse: sappiamo quello che credono i tuoi genitori, ma tu cosa credi? Tu cosa credi? Sappiamo cosa dicono i tuoi genitori riguardo Gesù, ma tu, Deborah, chi dici che egli sia? Lì diventa più personale la domanda, non è vero? E da questa domanda Gesù, sviluppando il suo discorso con Pietro, vuole dare una nuova identità e un nuovo proposito a Pietro. E vogliamo vedere quattro cose legate all'identità e al proposito che sorgono da questi versetti. Numero uno, dal versetto 17, l'identità nuova che Dio vuole darci deve venire da Lui. Versetto 17. Dopo che Pietro fa la sua confessione: tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente, Gesù replica: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu sei beato. Dice che le parole che tu hai detto non sono qualcosa che carne e sangue hanno potuto suscitare o hanno potuto creare. Il Padre mio che è nei cieli te li ha rivelati. In altre parole, la confessione che rende cristiano, che dà quell'identità di seguace di Cristo, quella frase deve venire da una rivelazione da Dio. Gesù sta dicendo, in altre parole: io ti ho messo nel cuore la consapevolezza di chi sono. Dio mette nel cuore della persona la consapevolezza di chi è Gesù. Sapete, ci sono tante persone che hanno delle idee su Gesù. Alcuni hanno addirittura nozioni corrette riguardo Gesù. Se noi facessimo un questionario per strada, qui a Rozzano, a Milano, posti da dove venite, e chiedessimo chi è Gesù, forse il 99% delle persone direbbero delle cose corrette su di lui. Però la vera risposta alla domanda di chi è Gesù, che rende una persona un vero seguace di Gesù, che dà l'identità di vero seguace di Gesù, può solo arrivare tramite una rivelazione di Dio. Solo attraverso una rivelazione di Dio. Per quello detto, che l'identità nuova che Dio vuole darci deve venire da Lui. Origina da Lui. Questo lo insegna la Bibbia in tanti posti. Venite con me a Giovanni, capitolo 1, versetti 12 e 13. Giovanni 1, 12 e 13. Leggiamo quello che è un insegnamento molto riflesso nella Bibbia. Versetto 12 e 13, queste sono le parole di Giovanni, il Battista, Giovanni l'autore del libro del suo Vangelo, dice: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Questa identità, ormai rimpicciolita ai nostri giorni, dove credicchiare si prende per buono, come se fosse sufficiente per essere un cristiano, qui vediamo che la Bibbia alza lo standard e dice: non sono nati né dalla volontà d'uomo stesso. Sono nati da Dio. Un altro modo di dire quello che sto cercando di dire è che degli uomini possono creare altri frequentatori di chiesa. Gli uomini possono farlo attraverso minacce, attraverso benefici, attraverso regali. Si può fare che altri siano dei frequentatori di chiesa. Dei pastori possono addirittura creare altre persone che fanno le cose di cui parla la Bibbia. Questo degli uomini possono farlo. Ma solo Dio può fare un vero cristiano. Solo Dio può rendere quella persona un vero seguace di Cristo. L'identità che Dio vuole darci, ce lo deve dare Lui. Ce lo deve dare Lui. Ora, qualcuno sentendo questo modo di parlare potrebbe essere frustrato. Beh, se Dio deve rendermi un cristiano, come potrò diventarlo? O fatalista, beh, se deve rivelarlo Lui, allora è inutile cercare di credere. Questa non è la conclusione che dobbiamo attingere. La Bibbia insegna in tutte le sue pagine che Dio si avvicina a chi lo cerca e che dobbiamo solo credere in ciò che la Bibbia dice di Gesù. E quando veniamo di fronte a queste impossibilità, e l'obiettivo che deve avere nelle nostre vite non è di frustrazione o di ribellione o di ripicca, ma è di umiltà. Umiltà. Dio resiste gli orgogliosi, ma dà grazia agli umili. E quando veniamo di fronte a queste verità così alte, diciamo: chi può arrivare? Chi può? Nessuno può. Siamo umili e il miracolo succede. Dio ci viene incontro. Beato sei Simone, non carne e sangue te l'hanno rivelato, non carne e sangue ti hanno reso un cristiano, ma il Padre l'ha fatto. Questo è un punto molto importante per il discorso dell'identità, l'identità che viene data da fuori, perché oggigiorno si pensa che la strada migliore che rende felici è darci a noi stessi un'identità. Vogliamo darci noi stessi la nostra propria identità. Ovviamente sapete di cosa sto parlando, di queste identità che sono sempre in movimento, sempre in cambiamento. Guardate che in America adesso addirittura ci sono ragazzi alle scuole superiori che si identificano come dei furries, cioè pelosi, si identificano come né gatti né cani, e la scuola deve mettere fuori delle scatolette per questi ragazzi che si autoidentificano come questi pelosi furries. Si pensa che il fiorire umano è darci a noi la nostra stessa identità. Io scelgo i miei pronomi, io scelgo la mia identità, ma poi domani la cambio, tanto. E vogliamo affermare il fatto che questo non ci fa del bene. E ci sono persone che tutta la vita saltano da un'identità all'altra e non trovano mai se stessi, ciò che penserebbero li renderebbe saldi, perché ciò che rende saldi, ciò che rende stabile è la voce esterna che dice: questo sei tu. La voce inamovibile, la voce di Dio che dice quello che siamo. Il papà che dice: questo è mio figlio, questa è mia figlia. Immediatamente siamo identificati per ciò che siamo. Così, numero uno, la identità nuova che Dio vuole darci deve venire da Lui. Secondo, la nuova identità che Dio vuole darci è la cosa più vera su di noi. Versetto 18. La nuova identità che Dio vuole darci è la cosa più vera, è l'identità più vera. Dice così: e anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del Hades non potranno vincere. Cosa vediamo in questo versetto? Vediamo che Pietro è stato riconosciuto da Gesù come un vero credente, lo dimostra con la sua professione, ma adesso succede una cosa molto molto forte, ed è che Simone riceve un nuovo nome. Simone riceve un nuovo nome. Vorrei solo fare una parentesi, ci ricollegheremo a questo nuovo nome tra un attimo, ma devo fermarmi per dire solo due o tre cose sul fatto che qua alcuni pensano, la Chiesa Cattolica pensa, che viene stabilito la figura del papato. E voglio solo dire tre ragioni per cui queste parole non sono il momento in cui il papato e la successione apostolica viene inaugurato. Numero uno è perché qua, quando Pietro riceve le chiavi del regno, non è una cosa soltanto che lui riceve. Venite con me a Matteo 18:18, perché vediamo che quello che Pietro riceve in questa occasione a Cesarea di Filippi, tutti i discepoli ricevono in capitolo 18, versetto 18. Gesù dice in 18:18: tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte. Qua le chiavi del regno, anche se la frase non viene utilizzata proprio qui come viene utilizzata a Cesarea di Filippi, il significato è lo stesso. Qua ci sono le chiavi del regno che vengono dati a tutti i discepoli. Quando si parla qua di legare e sciogliere, in realtà sta parlando semplicemente del potere che i discepoli di Gesù hanno di aprire le porte del cielo attraverso la predicazione del Vangelo o chiuderle attraverso il silenzio. Quello che apre le porte del cielo è questa autorità delegata di predicare il Vangelo con la promessa che chiunque crede sarà salvo. E quello che è il contrario è chiudere le porte attraverso il nostro silenzio. Numero uno, le chiavi vengono date a tutti i discepoli. Numero due, quando si pensa che qua Pietro viene stabilito come la pietra angolare della Chiesa, in realtà questo ce l'ha già un'altra persona. Venite con me a Prima Corinzi 3:11. Prima Corinzi 3:11, c'è un'altra persona che è il fondamento della Chiesa. E chi è quest'altra persona? Versetto 11 di Prima Corinzi: nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Efesini 2:20 parla del fatto che Dio ha stabilito apostoli, ha stabilito profeti, ma il fondamento, la pietra angolare è Gesù Cristo. Così anche questo ci insegna che non sta stabilendo qua Pietro come questo fondamento della Chiesa. E poi numero tre è che abbiamo questa forma di espressione: anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra, su questa pietra. Sembrerebbe che se lui volesse riferirsi al fatto che Pietro era il fondamento, direbbe su di te o su questo o su, ma usa questa collegandosi a che cosa? Collegandosi alla frase di Pietro, la sua confessione. Su cosa è fondata la fede e di conseguenza la Chiesa? La professione che Gesù è il Cristo. Non è questo che dice Paolo in un'altra parte, quando dice: nessuno può dire Gesù è il Signore se non è lo Spirito che lo ispira. Così vediamo che anche questa frase esclude il fatto che Pietro possa essere qui, diciamo, definito come il primo papa, come verrebbe insegnato da altre parti. Però torniamo al nostro discorso principale, che è quello che stiamo sviluppando, di questa identità nuova che riceve Pietro. Ovviamente vogliamo affermare che lui è un personaggio attivo nelle prime generazioni, nei primi anni della Chiesa. Lui ha un ruolo molto importante, ha predicato a Pentecoste, è stato fondamentale nella nascita della Chiesa. Però voglio che notiamo qui come lui riceve questo nuovo nome. Riceve questo nuovo nome e questa nuova identità collegato al proposito di essere un personaggio fondamentale in quello che Dio sta facendo. Non so se avete mai pensato, riflettuto, su quanto è potente il modo in cui i vostri genitori vi chiamano o vi hanno chiamato. Vi avete mai pensato? Conoscevo una persona a cui il padre chiamava sempre pigrone. Lo chiamava sempre pigrone, non lo chiamava mai figlio, vincitore, gioia mia. Se entrava in casa, la prima cosa che diceva era: ehi pigrone, Ehi pigrone, hai fatto i compiti? Ehi pigrone, cosa fai lì? Pigrone, pigrone, pigrone. Cosa ha pensato abbia fatto con la sua vita questa persona? Da giovane, da bambino, da uomo, non è mai riuscito a lasciare alle spalle l'identità che suo padre gli aveva dato da piccolo. E così vediamo quanto è forte l'influenza che i nomi che ci diamo o che ci vengono dati, quanto sono importanti per formare la nostra identità e poi avviarci verso il futuro che il Signore vorrebbe costruire insieme a noi. Avevo un piccolo schema in mente. Gesù ci dà un nuovo nome che ci rende l'avere una nuova identità, e con questa nuova identità ci spingiamo verso quel nuovo proposito che Dio ci ha dato. Ora, il caso di Pietro è molto interessante. Adesso mi ricollego a quello che ho detto prima, che l'identità che Dio vuole darci è la cosa più vera su di noi. Perché Pietro, se facessimo uno studio sulla sua vita, cosa concluderemo? Pietro non era una pietra. Pietro non era una roccia stabile sul quale costruire la Chiesa. Pietro non era quella persona che noi avremmo pensato idonea per costruire, far parte della costruzione della Chiesa, che avrebbe poi avuto il compito di estendersi per tutto il mondo. Ci poteva essere un ruolo più importante, un proposito più importante che quello che stava ricevendo Pietro. Ma Gesù lo chiama pietra. Lui, se ci ricordiamo, agiva spesso per istinto. Quando tagliò l'orecchio del servo del sommo sacerdote, vi ricordate quel episodio? Pietro voleva impedire che Gesù andasse in croce e venne chiamato addirittura Satana da Gesù. Gesù chiama qua Simone Pietro, benché negò Gesù Cristo. Pietro una volta in una chiesa in Siria stava mangiando con i non giudei, con i gentili, e poi cade in people pleasing, quella frase che adesso si sente un po' di più, piacere alle persone, cade in questo e smise di mangiare con le persone. Però vedi, questo esempio di Gesù che chiama Simone roccia ci insegna una cosa importantissima, ed è che ciò che Gesù dice di noi è la cosa più vera di noi. E sentite i nomi che la Bibbia dà a dei credenti. La Bibbia usa più di 82 nomi per riferirsi ai credenti. Guardate che bei nomi. Romani 1:7, amati da Dio. Non dimenticate quello che sto cercando di dire. Ciò che dice Dio di te è la cosa più vera di te. Amati da Dio. Giacomo 2:5, fratelli miei carissimi, i benedetti dal Padre mio, Matteo 25:34, i chiamati, figli di Dio, Giovanni 11:52, giusti, Matteo 5:45, figli della luce, Luca 17:16-8, luce, Efesini 5:8, voi siete luce, stirpe eletta, sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, Prima Pietro 2:9, pietre viventi, Prima Pietro 2:5, chissà, pensavo a questo riferimento, chissà se Pietro aveva questo momento in Cesarea di Filippi, quando ha usato quel modo, pietre viventi, nel tempio che Dio sta costruendo. E quello che vorrei trasmettere questa mattina è quello che forse, se potessi scegliere una sola cosa che voi vi portate con voi quando uscite da qua questa mattina, è questo: l'identità che Dio ti dà è la cosa più vera di te. L'identità che lui ti dà. Quante volte Pietro si sarà detto, dopo un fallimento, che razza di pietra sono? Che razza di roccia sono? Faccio schifo! Ma poi forse è tornato indietro, a quel giorno a Cesarea di Filippi, e si è ricordato delle parole di Gesù. Beato sei, Pietro, su di te ti userò per portare avanti il mio progetto. Sono convinto che questa mattina ci sono persone qui in mezzo a noi che si stanno portando un grande peso, grande senso di colpa, forse un senso di vergogna che vi appesantisce e vi sta rendendo la vita veramente un inferno. Le tue giornate sono tristi, il sole non risplende mai e quando risplende ha sempre uno splendore macchiato perché non riesci a liberarti di tutte le cose che hai sentito dire su di te e che, ahimè, hai finito per credere a queste identità alternative che ti sono state applicate. Ma voglio dirti una cosa molto forte questa mattina. Se hai creduto in Gesù, se hai permesso a Dio di amarti, abbandonando la tua incredulità e la tua ribellione, tu sei il preferito di Dio. Tu sei il preferito di Dio. Se hai fatto di Gesù il tuo Salvatore. Non me lo sto inventando, Sofonia 3:17. Egli si rallegrerà con grande gioia per causa tua, ti acquetterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. C'è qualcuno che non riesce a crederci? Per me? Tu sei il preferito di Dio. Un versetto ancora più chiaro, Giovanni 17:23, Gesù dice: li hai amati come hai amato me. Nello stesso modo in cui il Padre ha amato il Figlio, Gesù dice: hai amato me. Ora, io non posso capire come tu puoi essere il preferito di Dio e allo stesso tempo io posso essere il preferito di Dio. Non ci arrivo, ma il suo amore personale, il suo amore verso di te è vero. E voglio che ammaestri il tuo modo di pensare e che ti dici spesso: io sono il figlio, la figlia preferita di Dio. Dio è fiero di me. Dio ha un proposito meraviglioso per la mia vita che vuole aiutarmi a realizzare. E già adesso sento che qualcuno non ci crede. Non crede a questa identità che Gesù ci dà e che è l'identità più vera di noi. Numero 3. La nuova identità che Dio vuole darci è indistruttibile. 18b. Dice: edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. L'identità che Dio dà a Pietro e il proposito che affida a Pietro sono indistruttibili. Questo è il senso delle parole: costruirò la mia chiesa e le forze dell'inferno non la potranno sopraffare. Quello al quale Gesù sta chiamando Gesù è qualcosa che l'inferno non potrà sopraffare. Il proposito che Gesù ha per Pietro, che definisce la sua identità, è ancora più incredibile quando pensiamo a tutte le volte che Pietro ha fallito. Se Gesù fa questa promessa incredibile e chiama Pietro a far parte di questo progetto, ci verrebbe da pensare: ma com'è possibile? Quante volte ha fallito Pietro? Non è tutto il progetto in pericolo, tutto il progetto in discussione? Beh, umanamente parlando, questa sarebbe la conclusione. Ma non quando Dio è in questo progetto. Il proposito che Gesù ha per Pietro, che definisce la sua identità, questa promessa che gli fa, è ancora più incredibile quando pensiamo ai fallimenti di Pietro. Solo pochi minuti dopo avrebbe fatto un passo in falso tremendo, avrebbe detto: Gesù, non devi morire, e Gesù lo chiama Satana. Lì ci verrebbe da dire: beh, ovviamente cancellerà Pietro, rievocherà ciò che aveva in mente di rendere Pietro parte fondamentale di questo progetto, troverà un altro. No, il piano di Dio in cui vuole coinvolgere Pietro non può essere distrutto. il piano in cui Gesù vuole coinvolgere Pietro non può essere distrutto. Infatti, i fallimenti di Pietro, gli errori di Pietro sono già preventivati. E questo è più incredibile, a me stupisce ogni volta che ci penso. I fallimenti sono già preventivati, sono già considerati. Però se vogliamo vivere una vera identità e verso il proposito che Dio ha per ognuno di noi, dobbiamo essere convinti che Lui riporterà sempre i propri figli sulla propria strada, non importa quanto falliranno. Quelle promesse sono sicure, quel proposito, quell'obiettivo verrà sempre ricondotto. Mi ha fatto venire in mente questa storia, una persona racconta che quando era ragazzo voleva ogni tipo di animale che vedeva in televisione e quello che desiderava di più era un cavallo. Non sapeva quanto costasse un cavallo, ma sapeva che era più di quanto lui possedesse. Così ha creato un piano. Un giovedì sera scoprì la borsetta di sua madre con dentro un rotolo di banconote da $20. Suo padre era stato appena pagato. Pensò che non si sarebbero accorti se fossero mancati, diciamo, solo un biglietto di $20. Lo prese e prese questa banconota, lo mise in una busta e poi andò nel bosco dove giocava spesso. Mise nella busta e strofinò questa busta sulla terra in modo che sembrasse che fosse lì da un po' di tempo. Poi circa un'ora dopo corse a casa e urlò a sua madre: guarda, ho trovato $20 nel bosco. La mamma disse: fantastico, puoi metterli via per il tuo cavallo. La coscienza ha cominciato a punzecchiarlo, pensava di aver commesso il crimine più grande del secolo. La sua coscienza l'ha spinto a dover fare la seguente mossa: non poteva tenersi per sé quello che aveva fatto. Vide suo papà che lo stava guardando da lontano, gli si avvicinò e quando ebbe il momento disse: papà, non ho trovato quella busta con i soldi, li ho rubati. Sentite le parole del padre. Il padre disse: figlio, tua madre e io lo sapevamo, stavamo solo aspettando che tu venissi a dircelo. E dopo quelle parole lo abbracciò mentre piangeva. Gesù sapeva tutto quello che Pietro avrebbe fatto. Sapeva quello che aveva fatto, sapeva quello che avrebbe fatto a breve e a lungo termine, ma non cambiò in nessun modo l'identità e il proposito che Gesù aveva in mente per lui. Quando Dio ci ama veramente, ci ama incondizionatamente, nulla può distruggere ciò che intende fare attraverso di noi. Devo dire che nella mia vita ci sono stati momenti quando ho pensato di fare un'altra strada. Non volevo più fare la strada che Dio aveva delineato per me, a volte perché mi sentivo inutile, a volte perché mi sentivo contaminato, a volte perché semplicemente ero stanco, ma sono sempre tornato sulla strada che Dio aveva tracciato e che Gesù mi aspettava. Poi solo dopo aver tornato mi sono reso conto che era Dio che mi aveva ricondotto e lì ho sperimentato in prima persona che il suo proposito, il suo piano non può essere deragliato. Torniamo sempre perché Lui è colui che ci ha chiamati. La quarta verità che voglio tirar fuori collegato all'identità e il proposito è che la nuova identità che Dio vuole darci ci dà un futuro. Versetto 19. Le promesse che Gesù fa a Pietro sono tutte impuntate verso il futuro. Dice: tu sei, e poi dice: io farò per te. Io, orientandomi verso il futuro, ti prometto questo. Qualcuno potrebbe pensare: beh, il futuro di cui Gesù mi vuole rendere partecipe è solo per Pietro, è solo per queste storie di cui leggiamo qui. Ma non è così. Dio promette un futuro a ognuno dei suoi figli. Geremia 29:11. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Romani 8:32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Sono promesse per il futuro. Abbiamo sentito il messaggio di Arnold Schwarzenegger, quanto è importante impuntarsi verso qualcosa, avere un obiettivo. Io voglio invitarvi a un passo in più, voglio invitarvi e incoraggiarvi a spronarvi a invitare a Dio che vi promette un futuro brillante ad entrare nella vostra vita, prendere le redini della vostra vita. Non è soltanto quella forza della volontà, siamo ispirati da un Arnold Schwarzenegger, e di più, a invitare questo Dio che vuole renderci partecipi di qualcosa di grande, di meraviglioso. A volte subirà dei contrattempi, non dobbiamo sbagliare pensando che tutto sarà una strada liscia, no. E a volte il futuro brillante potrebbe essere ridimensionato da quello che noi pensavamo che fosse. Come disse qualcuno, non sarà facile, ma sarà meraviglioso. Perché a volte solo dopo la prova, dopo la sfida, dopo il no, che ci rendiamo conto che il futuro che lui sta costruendo è migliore di quello che io avevo pensato. Invitate a questo Dio ad entrare e prendere le redini delle vostre vite. Non c'è dubbio, Pietro poteva dire alla fine della sua vita è valsa la pena, ma dobbiamo dare le redini delle nostre vite a Dio, dobbiamo lasciare che Lui ci dica chi siamo e dare il nostro destino. Dobbiamo lasciare a Lui le redini. Non sarà sempre facile. In un'occasione, mentre Michelangelo stava eseguendo un lavoro che era stato costretto a fare, qualcuno lo avvertì: potrebbe costarti la vita. Il grande artista rispose: a cos'altro serve la vita? Vero? Se non a raggiungere l'obiettivo insieme a Dio che Lui ci ha messo davanti. Un'altra persona disse che quello che Dio vuole fare, quello che vuole costruire, non si ottiene con la promozione, ma con tante preghiere e lacrime. Si ottiene con la confessione del peccato, con una ricerca nel cuore dell'umiliazione davanti a Dio, con l'abbandono di sé, con il sacrificio coraggioso di ogni giorno, con un abbraccio coraggioso, immortale, intransigente della croce, con uno sguardo incrollabile alla croce, Gesù crocifisso. Quello che Dio ci chiama a raggiungere insieme a Lui non si ottiene cercando grandi cose per noi stessi, ma piuttosto, come Paolo, considerando quelle cose che sono un guadagno per noi come una perdita per Cristo. Questo è un grande processo, ma deve essere pagato risolutamente da colui che vuole essere usato da Dio. Una persona in cui il potere di Dio è riconosciuto e si vede sulla terra davanti agli uomini. Per questo non mi stanco di dire: il futuro che Dio ha per me è brillante. Non mi stanco di dire: il futuro che Dio ha per te è brillante. E voglio che impariamo a vivere in base all'identità che Gesù ci dà e al proposito per il quale Dio ci ha lasciati su questa terra, che ci ricordassimo ogni giorno per vivere con quella speranza di quello che Dio ha in mente di fare con noi e per noi. Preghiamo. Caro Padre, grazie per questa scena che tu ci hai lasciati. Ci affascina vedere la tua interazione con Pietro, così simile a noi. Signore, questo uomo a cui tu hai dato una nuova identità, un nuovo proposito e un futuro incrollabile. E così, Signore, anche noi vogliamo imparare a vedere in queste parole a Pietro, parole che rivolgi anche a noi, per fortificare i nostri cuori, per darci una nuova spinta, non per quello che noi riusciremo a tirare fuori da noi, ma per la fiducia che abbiamo in quello che tu stai facendo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.